Buongiorno, buongiorno. Primo Dennis Rosati, arrivare qua su Instagram, scusatemi, su YouTube. Benvenuti a questa Cristina Chicca, ciao, e benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 14 marzo. Allora, il tema fondamentale della giornata, anche se l'evidenza non è data da tutti nella stessa maniera, però obiettivamente non è una roba da poco: nuove minacce di Putin, la Russia è pronta all'utilizzo delle armi nucleari. È vero che ci sono le elezioni 15-16 marzo, mi sembra, in Russia, è vero che vincerà con il suo solito modo, come possiamo dire, non così democratico di arrivare alle elezioni in Russia, però francamente sentire dire un signore che c'ha la bomba nucleare, la Russia è pronta all'utilizzo delle armi nucleari, anche se mi auguro che non lo farà mai e che si tratta soltanto di una minaccia. Io chiedo a tutti quanti i nostri amici putiniani, i miei amici putiniani, tutti quelli che vengono qua sul sito, come vi sembra questa idea? Che ci sia un signore che, diciamo, non è esattamente il nostro capo of tea, che faccia una minaccia di questo tipo che è rivolta all'Occidente. No, io ve lo chiedo perché io sono d'accordo con tutti quanti voi che la NATO avrà fatto un sacco di stronzate, sono d'accordo con tutti quanti voi che avremmo potuto gestire meglio i rapporti con Putin, sono tutti d'accordo con voi che avremmo potuto pensare che quello spirito di pratica di mare in cui Berlusconi, Bush e Putin si strinsero la mano poteva continuare. Ma quando uno come Putin dice la seguente cosa: la bomba è pronta, la Russia è pronta ad utilizzare le armi nucleari, forse uno dovrebbe un pochino preoccuparsi. Allora, fermi. Poi uno può anche dire si tratta soltanto di una boutade, eccetera, ma vi chiedo, e questo lo chiedo non tanto ai nostri ascoltatori, ai commensali di questa zuppa che forse dovrebbero avere qualche preoccupazione per l'utilizzo della bomba atomica, vi chiedo che cosa devono e pensano i grandi pacifisti che dicono che si deve alzare la bandiera bianca, i grandi pacifisti che non vogliono che Israele risponda all'attacco del 7 ottobre. Ecco, questi grandi pacifisti oggi dove sono? Quando Putin, anche se in maniera propagandistica, utilizza questi termini. Vi segnalo che oggi c'è un'intervista a Michele Santoro sul Foglio Quotidiano in cui dice che farà una lista pacifista di sinistra che andrà alle elezioni europee. Ecco, Santoro pensa che l'Ucraina, come il Papa, che cita nella sua intervista, il Papa dice che bisogna alzare bandiera bianca. Ecco, vi chiedo che cosa pensiamo e che cosa pensano i pacifisti alla Santoro di uno che minaccia l'utilizzo della bomba atomica. E ancora vi chiedo, oggi è molto scandalizzato il Fatto Quotidiano, e non solo il Fatto Quotidiano ma anche il Manifesto, perché parlano del fatto che l'Italia abbia venduto ancora delle armi in Israele tra settembre e dicembre durante la guerra. Vi segnalo che queste armi sono 2,1 milioni di euro e che le armi, una volta che c'è un contratto, soprattutto su 2,1 milioni di euro, stiamo parlando di forniture della minchia, siamo molto più importatori di armi noi dell'Israele di quanto siamo purtroppo esportatori di armi in Israele. Ma il punto sostanziale è: adesso è un problema esportare le armi italiane, abbiamo detto che nelle zone di guerra noi non lo facciamo più, e che questi signori si indignano perché noi esportiamo le nostre armi, le nostre berette, non solo, e le esportiamo in Israele. Poi dopo quello dice che usa la bomba atomica e vabbè, facciamo finta di nulla. Ignazzi sul Domani oggi ci spiega il militarismo di Macron, perché questo è l'altro lato. Da una parte c'è quello che dice Putin e dall'altra c'è Macron, il ducetto, diciamo quel filo rosso della Francia interventista che ha fatto le minchiate come quelle di andare in Libia quando in realtà poi ha creato un casino. Macron dice che bisogna mettere i militari europei in Ucraina, bisogna portarli in Ucraina, quindi vera e propria guerra, no? Perché i militari europei fanno parte della NATO, insomma potete capire bene che cosa cacchio voglia dire questa cosa. Però dice Ignazio oggi sul Domani che il militarismo di Macron ci costringe ad una scelta, ma ha tolto un velo di ipocrisia su questa guerra, perché dice Ignazio comunque questa guerra la stiamo combattendo anche noi. È sempre così, i pacifisti, dice Paola Giacometti, si possono permettere questi atteggiamenti perché, essendo pochi, ci pensano gli altri a procedere diversamente. Non è male come tipo di analisi. Grazie Paola. Mi dica Caterina Maiocchi: buongiorno Nicola, lei pensa che si arrivi alla terza guerra mondiale? No, io penso che si debba fare di tutto perché non si arrivi alla terza guerra mondiale, ma la terza guerra mondiale mi auguro che non ci veda, ecco, soccombenti a regimi. Non vorrei stare sotto l'Iran, non vorrei stare sotto i palestinesi di Hamas, non vorrei stare sotto la Russia. Ecco, penso che il mondo occidentale, come l'abbiamo conosciuto, è un'altra roba, soltanto per mettere i puntini sulle i. Poi quell'altra roba diventa woke, diventa cultura americana di merda, ci sta tutto, e su questo dobbiamo combattere. Però insomma, tra gli uni e gli altri avete ben capito cosa penso. E in realtà però la domanda non è fuori luogo che fa la nostra commensale. Intanto Cuffi Simo, un saluto da Friuli, un saluto anche a te da Roma. E qui dico che è un signore che è piuttosto attento alle questioni geopolitiche, oggi dice molto, molto, diciamo, banalmente ma efficacemente, che ci troviamo in una crisi ben peggiore di quella dei missili di Cuba. Nel frattempo siamo un paese piuttosto strano, perché vedete, vengono arrestati su segnalazione dell'intelligence israeliana tre palestinesi che erano in Italia e che, secondo le fonti dei servizi israeliani, stavano per commettere delle stragi. Va bene? Noi li arrestiamo e li mettiamo in galera a Terni. Poi però non li estradiamo, perché il Tribunale della Libertà, o non so quale tribunale, quale giudice, dice che mandarli, questi palestinesi, presunti terroristi, si erano già macchiati di vari reati, in Israele, li avrebbe potuto sottoporre a una serie di grandi torture. Quindi noi arrestiamo i terroristi in Italia, ma quando lo Stato di Israele ci dice portateceli in Israele, noi li arrestiamo sulla segnalazione degli israeliani, poi però non li rimandiamo in carcere. Allora qui intanto difetta un principio di logica. Il principio di logica è: se Israele è uno Stato torturatore, e non lo è, voi mi dovete spiegare perché noi crediamo a quello che dice lo Stato torturatore rispetto alla possibile pericolosità di questi tre palestinesi, ma non rispetto alle condizioni in cui loro li avrebbero tenuti in galera. Allora, se sono torturatori, potrebbe anche essere completamente falsa questa accusa, potrebbe essere tutta da discutere questa accusa. Invece no, noi crediamo all'accusa dello Stato torturatore, però non gli consegniamo i presunti terroristi, perché pensiamo che lì vengano torturati. Nel frattempo vi segnalo che negli ultimi 24 ore nelle carceri italiane, noi non siamo torturatori perché noi siamo dei bravi ragazzi, e si è suicidato un trapper che aveva provato ad ammazzarsi già 3 volte, quindi non era uno che improvvisamente ha provato a suicidarsi, si è suicidato un trapper che aveva già provato 3 volte a suicidarsi, e si sono suicidate altre 3 persone. Il carcere è una cosa orrenda, si merita di andare in carcere chi commette dei reati, ma non di essere trattato come si è trattati nelle carceri italiane, con un sovraffollamento che non potete avere immaginato e non potete avere idea. Io sono per la certezza della pena: hai commesso un reato, vai in carcere, ma il paese civile ti tiene in carcere, ti tiene nelle condizioni che tu possa sopravvivere e che non venga trattato come una bestia. Allora, il paese che ha 3 suicidi in 24 ore sulle carceri dice che non manda un palestinese presunto terrorista, noi ci crediamo, non lo manda nelle carceri israeliane, comunque ad essere interrogato gli israeliani. Mi sembra una cosa da matti, ed è un pregiudizio italiano contro gli israeliani. Questo è il punto. Ugo Angelozzi: infatti Israele non è torturatore, è killer. Tu, Ugo Angelozzi, te ne vai a fanculo. Com'è che si fa? Rimuovi, blocca Ugo Angelozzi, il killer è lui. No, i killer sono quei terroristi di Hamas. Nel frattempo, Corrado: non ci resta che sperare nelle unità Kidon del Mossad per quei tre. Insomma, qualcuno sa che cosa vuol dire quello che hai detto, però insomma avete capito bene di cosa stiamo parlando. L'altra cosa che vi segnalo è che il Papa fa una sua autobiografia che si chiama Life, la fa con un giornalista di Mediaset, Fabio Marchese Ragona, che evidentemente ha una grande amicizia con lui. Fa questa autobiografia in cui dice varie cose. Dice: in Vaticano qualcuno ha sperato che morissi. Io non sono un vaticanista, non sono un grande esperto, però francamente non mi sembra una grande novità. Non penso che ci sia un santo padre che qualcuno tra i suoi colleghi non gli abbia augurato la morte. Se questo è il titolo della grande autobiografia del Papa, bene, sarà molto interessante, sarà uno scoop di Harper Collins e del Corriere della Sera, oggi raccontato con 2 pagine, però tenetevela anche voi, io ci sta bene, no? Leggiamoci... Vabbè, insomma, avete capito come la penso io su questa cosa qua. Nel frattempo, stop al tempo, c'è un po' di politica noiosissima, non passano alcuni movimenti, alcune operazioni politiche che cercava di fare la Lega sul terzo mandato, insomma, e poi però la cosa più bella è il titolo della Repubblica di oggi, è una cosa favolosa, stop al ponte di Salvini, perché una commissione tecnica avrebbe detto che non sono state fatte prove adeguate sul vento e sul terremoto. Allora io, guardate, posso dirvi una cosa, io sono sicuro che Salvini è talmente un coglione, e prima di lui il signor Salini, il proprietario di Webuild, è talmente un coglione, e il presidente della regione Calabria Occhiuto è talmente un coglione, e l'Italia è fatta da funzionari talmente coglioni, che stiamo facendo un ponte senza aver fatto le verifiche se cade col vento. Sono sicuro, guardate, sono sicuro, questi coglioni avranno fatto un investimento da 14 miliardi che la commissione tecnica dice non avete fatto, perché sono straordinarie queste commissioni tecniche della straminchia. Cadono i ponti, il Morante non si sono accorti di una minchia, cade il Mottarone, cadono tutti, noi vogliamo fare da 50 anni un cazzo di ponte, quello ha ripreso dai cassetti vecchi progetti e ha detto: ma se c'è il vento potrebbe cadere il ponte, cazzo, non ci avevamo pensato, e questi non hanno fatto i controlli. Ma la cosa incredibile è che questa roba è un'interrogazione del Verde Borelli, che il ponte non lo vuole anche se ci fosse la bufera, nel senso che resistesse la bufera, cioè quello contrario al ponte, Borelli, che non vuole il ponte solo perché pensa che il ponte sia una stronzata e che pensa che il vento lo possa far cadere, diventa il titolo fondamentale della Repubblica. Ma ragazzi, è una cosa pazzesca. Molinari come Bonelli. Io Molinari me lo ricordo, lo sviluppista Molinari, direttore dell'Opinione, mio direttore, insomma, io sono stato collaboratore. Qui altro che afuera, è da farsi veramente incatenare un letto e farsi massacrare di botte da un topo Gigio. Ma vi rendete conto? Cioè, adesso stiamo, e non gli va bene il ponte perché costa troppo, non gli va bene il ponte perché in realtà ci sono i problemi ambientali, e non gli va bene il ponte perché vuol dire rovinare l'ambiente, rovinare l'ecosistema, e non gli va bene il ponte perché si potrebbero fare altre cose, quindi potremmo fare 100 milioni di altre cose. Ora non gli va bene il ponte perché non resiste al vento, quando questo ponte, dal punto di vista, diciamo, delle questioni vento e terremoti eccetera, ha avuto tante di quelle in 30 anni, tante di quelle verifiche che voi potete immaginare. Vabbè, ma comunque, stop al ponte di Salvini, 68 rilievi del comitato scientifico, eccola là, prima pagina di Repubblica. Nel frattempo ci sono altre cose bellissime che vi devo segnalare. Travaglio. Io Travaglio penso che noi tutti quanti noi invecchiamo, e il rincoglionimento, diciamo, politico di tutti noi che invecchiamo, per esempio io nella difesa del ponte, il vero problema è che se lo costruiscono cade il mito dei ponti di Messina. Questo un po' è vero, caro Giuseppe, però il rincoglionimento che sta arrivando a tutti noi giornalisti che invecchiamo male, o meglio invecchiamo, alcuni invecchiano, diciamo, pensando come il sottoscritto che la miglior vendetta è vivere bene, e quindi sti cazzi. Altri invecchiano riuscendo a scrivere la seguente cosa: gli elettori del Movimento 5 Stelle, scrive Travaglio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, chiedono onestà, trasparenza, coerenza, soprattutto verità. E nel caso dell'Abruzzo sentivano puzza del vecchio Ras D'Alfonso, il vecchio candidato presidente del Partito Democratico, e di establishment, per quello non l'hanno votato. Allora, non solo viva Conte, ma viva i elettori del Movimento 5 Stelle, perché gli elettori del Movimento 5 Stelle sono geneticamente modificati per il giornalista Travaglio. Sono elettori che chiedono l'onestà, gli altri invece chiedono tutti la disonestà, chiedono la trasparenza, gli altri elettori vogliono tutti l'opacità, chiedono la coerenza, gli altri vogliono solo politici incoerenti, e soprattutto gli elettori del Movimento 5 Stelle chiedono la verità. Mentre tutti gli altri elettori che cosa chiedono? Le bugie. Io ho scoperto che, a parte i geni che votano il Movimento 5 Stelle, tutti gli altri elettori chiedono le bugie, l'incoerenza, la disonestà, l'opacità. Ma vi rendete conto? E questo lo scrive e la gente ci crede. Questo non è più come posso dire, un pezzo giornalistico. Questo è Abbatantuono che sta al Leggio e fa violenza, violenza, è questo, cioè non siamo più al giornalismo se tu pensi di poter descrivere l'elettore del Movimento 5 Stelle come bello, bravo, buono e onesto e tutto il resto, destra, sinistra, merda, perché è una concezione, diciamo, veramente incredibile, ma veramente incredibile. Io non pensavo una cosa di questo tipo, poi è vero, poi dopo vado sulla stampa e leggo la Perina, e leggo la Perina che ci spiega, ex, diciamo, amica del Movimento Sociale, che la strategia suicida del capitano alle corde, il 525esimo pezzo contro Salvini, il capitano alle corde, e la strategia sua è suicida, perché la strategia giusta ovviamente gliela dovrebbe consigliare la Perina, che nella vita mi sembra che abbia consigliato molto bene soprattutto Gianfranco Fini. Il Giornale e altri giornali di centrodestra e invece puntano sulla riforma del fisco, e devo dire la verità, una cosa che ha detto ieri la Meloni, che secondo me è finalmente una cosa liberale. Benvenuta Meloni, una cosa liberale, straordinariamente liberale, ieri l'ha detta, e difatti è una roba che sta sulle balle a tutti i giornali di sinistra, e cioè dice che le tasse non sono una cosa bella. Le tasse non sono una cosa bella, è una privazione della nostra libertà, questo aggiungo io, perché noi in realtà lavoriamo il 50% del nostro tempo per noi stessi e il 50% del tempo per lo Stato, che utilizza questi soldi a cazzo di cane. Bene, e quando la Meloni ieri poi dice la seconda parte insieme a Leo e Giorgetti che farà una riforma fiscale per ridurre anche il peso fiscale sulla classe media, quella che oggi la Meloni e il suo governo non ha minimamente favorito, speriamo che questo avvenga se trovano i soldi. Sallusti, questo governo non vuole essere amico degli evasori, bensì per la prima volta amico dei contribuenti. Quindi Sallusti totalmente invece in linea, tutti i giornali parlano di questa idea di meno IRPEF per la classe media. Nel frattempo, ultima notizia della giornata, perché è una notizia clamorosa, ed è il fatto che la Camera americana abbia bannato, abbia bandito, abbia impedito, impedirà nel futuro di esistere TikTok in America. Non è un bel segnale. Voglio dire, c'hanno delle buone ragioni, perché dicono che in America TikTok potrebbe controllare 170 milioni di dati degli americani a un sola richiesta il governo cinese portarseli a casa, va bene? Peraltro, cosa che invece possono fare tutti quanti i social network americani che hanno i nostri dati europei, no? Per dirne una, più o meno, se vogliamo semplificare. Quindi loro, che sono ancora un grande Stato con una grande unità e anche con un grande nazionalismo, dicono: siccome sono cinesi, noi li controlliamo. Io ho visto, devo dirvi la verità, l'audizione del capo di TikTok, del presidente di TikTok, dell'amministratore di TikTok, interrogato dai senatori che gli chiedono: Are you a communist? E lui ha detto: No, io sono Singaporean. E gli dicono: Sei un cinese? No, I've done the military service in Singapore. Insomma, una straordinaria, ve la invito a vedere, audizione del capo e del numero uno di TikTok, che ci spiega che è un signore di Singapore, che non ha nulla a che vedere con i cinesi comunisti, che la sua è una società di Singapore. In realtà non ha tutte le ragioni questo signore, ma il modo in cui risponde al congresso americano ti dà l'idea della freschezza del nuovo arrivato cinese che si è inventato un grandissimo social network, e la vecchiaia di un paese che non può far altro che vietare invece che inventare. Detto questo, gli Stati Uniti mi sembra un po' esagerato, il paese di Facebook, di Meta, di Twitter, di Musk e di tutta questa gente, però quella piccola porzione di interrogatorio alla Camera vi dava quella impressione. Poi dopo arrivate in Europa, quelli vietano TikTok per dei motivi strategici, poi arrivi in Europa e oggi pagina 2 e 3 del giornale, intervista di Baracchini, di questi personaggi straordinari della politica italiana, tutti contenti perché, vi leggo il titolo, Parlamento europeo arriva alla prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale, l'Unione punto di riferimento sulla regolazione sulle regolazioni digitali. Questo è un disastro. Amici miei, cari commensali, questo è un disastro. Noi, Nick, noi vogliamo solo il tuo toc toc. Sapete perché è un disastro? Perché è vero, l'America inventa, i social network li ha inventati, l'America, la Cina copia, TikTok chi ha combinato? Gli americani. E l'Europa che fa? Un cazzo, gli avvocati che regolano. Questo è la morte del nostro Occidente, è la morte della nostra economia. Quelli inventano, gli altri copiano e noi regoliamo, e sui nostri giornali che diciamo quanto siamo bravi a regolare, regoliamo industrie, economie, soldi, fisco, invenzioni, tecnologie che hanno inventato altri, perché noi non riusciamo a inventare un cazzo. L'unica cosa che l'Europa sa fare e si compiace di saper fare, che cos'è? Regolare quello che hanno inventato altri. Applauso breve a questi fenomeni di regolatori e tutta questa idea della politica che si sente straordinariamente elevata perché riesce a fare quello che nessuno al mondo riesce a fare. Paolo Decentra, Bitcoin a 70.000 dollari di crescita, altro che TikTok. Certo, perché questa era l'altra grande cosa che sarebbe dovuta fallire, e come avete visto, ce l'abbiamo anche sul nostro sito, la sezione delle cripto. In realtà l'idea delle blockchain è difficile che si torni indietro, così facendo ci regolano solo la nostra libertà. Riccardo Forgerini, sei un grande Riccardo, la pensiamo esattamente uguale a te, costretta a rinunciare a un'assistenza privata, bell'incremento al lavoro. Vabbè ragazzi, vi do un grande abbraccio, vi appuntamento più tardi, e per gli abbonati di Instagram vediamo di riuscire a fare qualche bella retroscena oggi. Ciao.